Io posso dire solo alcune parole riguardo a questo sentito.
Sì, va bene. E, ecco, il discorso che ha fatto Stefano, almeno alcuni tratti, non tutto, tutto direi che è corretto sicuramente, ma è un po' pericoloso però dire che la Terra è un essere vivente a sé stante, eccetera. La Terra non gliene frega niente di quello che succede sulla Terra. Cioè, sicuramente se è un essere vivente non è biologico, sicuramente. Però, allora, la Terra è da vedere, sì, come essere vivente, ma in relazione all'uomo. Cioè, è per l'uomo un essere vivente. No, perché, voglio dire, già si sentono abbastanza voci in merito, per cui l'uomo appunto è un cancro e bisogna eliminare l'uomo per salvare la Terra. No? No, sì, è chiaro, cosa ho voluto puntualizzare. Capito? Ecco, questo è il fatto. Poi è chiaro che tutto il resto lo condivido sicuramente come discorso, però ecco, stiamo attenti, perché secondo me, e poi se la gente non è d'accordo, però è l'uomo al centro, comunque è il riferimento, proprio come proprio, diciamo, punto focale del creato, ecco, in questo senso. Basta, voglio dire altro perché io non l'ho letta l'enciclica, per cui non posso commentare ulteriormente.
Telegrafico, quando ho finito di leggere l'enciclica, io ho detto queste cose qua le può scrivere solo una persona innamorata degli uomini e della Terra.
La trasmissione mi ha fatto vedere una cosa pazzesca in Sud America.
Ma io volevo semplicemente
rimarcare
questo aspetto, secondo me è fondamentale, nel senso che Francesco ci sia segnalato, nel fatto che però uno spazio di responsabilità personale, ma soprattutto di risposta, è presente in questa enciclica. Secondo me è importante che noi lo teniamo presente, cioè dire, a Caserta abbiamo fatto quell'agorà dell'educazione e di là fuori che esiste una politica del portafoglio, e se ne è parlato anche nell'enciclica, è scritto, cioè dire, le scelte che io faccio nei confronti dell'ambiente, delle mie relazioni con gli altri a livello politico non sono indifferenti, cioè quello che io faccio, delle mie scelte personali, ha una ricaduta, incide. Questa cosa secondo me, cioè, se ci limitiamo a dire che le robe, oppure diciamo di orazioni, perché il Signore ci risolve i problemi, secondo me non siamo nella storia, nella verità, soprattutto di uno scout che deve fare delle cose, perché il mondo quello che ci è stato dato, certo, lo lasciamo migliore di quello che abbiamo trovato. E a questo proposito mi sembra che il Papa sia uno scout per eccellenza.
Qualcosa sulla domenica di cui ha parlato Stefano, che forse non è un argomento, visto che tra l'altro il Papa lo affronta nel Concilio. Solo una piccola cosa, adesso si dice la messa è finita, al termine della messa, mentre in realtà la dicitura latina era missa est, che vuol dire adesso cominciamo, quindi forse il cambio di tono sta anche solo in questa piccola semplice frase. Altra cosa, noi è un po' che lavoriamo come comunità su questi temi, e siamo sempre combattuti tra il pessimismo, cioè in realtà non possiamo fare niente perché l'inerzia di questo sistema è inarrestabile, e invece il desiderio di cercare e possibilmente trovare qualcosa da fare. Beh, credo che questa enciclica sia molto, molto chiara, insomma, questo ottimismo del Papa debba diventare anche nostro, e debba diventare anche nostro secondo proprio le indicazioni che ci dà nei nostri comportamenti quotidiani, stili di vita, che chiama. Tra l'altro, ricordo Rosanna, c'è adesso proprio organizzato un campo dal Nasci regionale, un tricampo, scusate, uno dei temi è gli stili di vita, no? E credo sia, del resto, questo è veramente un patrimonio degli Scala, sovietà. L'altro invece nel campo politico, che è un po' più impegnativo. Per questo vi posso riportare una definizione di politica che ho sentito l'altra sera. Io ormai sono diventato un assiduo frequentatore di Matteo San Domenico, in qualsiasi cosa, ogni tanto incontro delle persone che dicono delle cose della testa. La definizione dell'altra sera che ho sentito, che è dell'Antonietta Potente, è: politica è strategie di uomini e donne che cercano modi di vivere insieme. Quindi una definizione molto semplice e anche molto generale, nel senso che diceva anche Stefano, cioè quando siamo in casa facciamo politiche, se però le facciamo in relazione, non
facciamo cattiva politica,
secondo me
sono
il diretto di relazione parla molto anche di ciò. Vi devo anche dire che io, che sono solitamente dalla parte del pessimismo, anche perché vedo che di queste cose io sono uno di quelli che avevano letto nel 1972 il libro I limiti dello sviluppo del Tre di Roma, quindi 1972, da allora non mi sembra che siamo andati sempre peggio, sicuramente, cioè nella inconsapevolezza, neanche inconsapevolezza, vi riporto un'altra frase di Matteo di San Domenico detta dal nostro nuovo arcivescovo: il coraggio della paura. Noi non abbiamo abbastanza paura per avere il coraggio di metterci a fare qualche cosa, o dei nostri stili di vita personali oppure in campo politico. Beh, però andando anche in giro ho visto che tanti questa paura ce l'hanno e si stanno muovendo, ci sono tante iniziative che si stanno muovendo, lo dico anche nel mio campo professionale, quello dell'urbanistica, piuttosto che dei trasporti. Del resto il Papa in questa enciclica non ha ascoltato nessuno, neanche il trasporto pubblico, di cui io mi occupo professionalmente, ma quindi voglio dire, se avevamo bisogno che qualcuno ci ricordasse che ciascuno nel nostro campo può e forse deve fare qualcosa, qua dentro si trova tutto quello che vuole. Ecco, concludo dicendo che ho avuto molto piacere di vedere qui Balzani, non sapevo che Balzani fosse un frequentatore,
abita
professor Balzani, abita qua addirittura, ecco. Questo è un, cioè sono molto contento di averlo trovato qui, perché vuol dire che c'è un bisogno di farci dare qualche dritta su qualche cosa, forse potremmo anche chiedere non a un professore ma a un amico. Io poi ho qui scritto Franco, poi Gianni, poi
anch'io vorrei
Giancarlo, poi
Carlo,
come possiamo interpretare, no, questo soggetto?
sia di tutto. Se le cose viene la citazione. Grazie.
Vorrei ricordarvi, data l'esperienza che ho avuto in 50 anni in commercio, che oltre, c'è una cosa da considerare, che noi altri indossiamo dell'abbigliamento che il più delle volte è un abbigliamento che inquina in una maniera pazzesca, perché inquinano i coloranti e i prodotti con cui sono state trattate le nostre belle magliette bianche che usiamo, sono stati trattati con coloranti che fanno venire, per esempio, io sapete che ho venduto biancheria intima, e a un dato momento vennero fuori i giapponesi, i cinesi con dei bellissimi reggiseni che costavano un euro l'uno, però tutte le donne poi dopo avevano un'irritazione pazzesca, poi scoprirono che erano i coloranti con cui erano stati trattati, cioè, e ho letto qua sopra che c'è anche qualcosa sul discorso dell'abbigliamento, e se voi dovremmo stare attenti quando noi compriamo gli abbigliamenti, l'abbigliamento, ma qualsiasi cosa noi compriamo, di non acquistare cose che sono state fatte specialmente dalle grosse aziende, tipo per esempio, se faccio per dire...
Non fare dei nomi.
Non faccio dei nomi, faccio per dire un'azienda che sta nel Perugino, sì. Che è invece proprietaria una certa cosa che è olandese, hai capito?
Hai qualche nome?
La Buitoni, la Nestlé, eccetera, la Perugina, lo sapete che la Nestlé in Africa, per vendere il loro latte materno, erano d'accordo con i pochi medici che erano in giro, pediatri, di dire così, che non dovevano allattare i bambini col loro latte materno, ma dargli il latte in polvere. E questo ha fatto sì che parecchi bambini sono morti per la fame, perché non si attaccavano al seno, quindi... non avevano i soldi, poveretti, per comprare il latte in polvere. E questa è una delle cose che ci ha portato il consumo. Ma vi sembra mai possibile? Io giro per Bologna, ho fatto l'altro giorno 550 metri, c'erano 12 negozi d'abbigliamento. Ma noi siamo tutti nudi? Io quando lavoravo vendevo 10... Ah, dice, quest'altro anno lei Bragaglia deve vendere 15, poi l'anno dopo 20. Ma dico, adesso la Fiat è molto contenta perché ha ripreso a vendere macchine, perché così ci abbiamo posti di lavoro, eccetera, ma abbiamo sempre più inquinamento. Cioè, noi ci stiamo mordendo la coda da soli, e qui Papa Francesco lo dice molto chiaramente. Quando è che ci sveglieremo? Vabbè, scusate lo sfogo, ma
non riesce più a vendere i reggiseni.
Adesso me ne frego niente.
Allora, io introduco una nota del tutto personale sulla faccenda della domenica e del riposo, nel senso che quando ci siamo sposati lui e io, lasciatemi divertire un po'.
Era lì per caso.
Pensava lì. I primi tempi, io che provenivo da una famiglia benestante, la domenica era abituata a non fare il tavolo di niente. Sì, andare a pensare, non fare niente. La domenica io non facevo niente, a parte che poi per mio piacere andavo a messa a studiare, questo non c'è. Quando io e lui ci siamo conosciuti, ho continuato, nel senso da dire, lui mi chiedeva: cosa fai domenica? E io: niente. Come niente? Non si può fare niente, bisogna sempre fare qualcosa. E io continuavo a dire:
dipendente.
Ha chiesto la parola. L'altra cosa che volevo dire è che credo che quando un Papa fa un'enciclica non è tanto perché noi ci possiamo trovare la conferma delle nostre opinioni e dire una bella enciclica è fatta bene, ma perché ci vuol dire che noi abbiamo la testa bacata, dobbiamo cambiare molte cose, è lui che deve misurare noi. Allora, se mi metto da quell'ottica lì, io mi accorgo che a scuola, fin da bambino, mi hanno insegnato i valori della modernità, i valori dell'aver liberato dalla morale, la storia, la politica, il mercato. Mi hanno insegnato che la modernità ci aveva dato il valore della scienza, mi hanno insegnato che ci aveva insegnato soprattutto la libertà dell'individuo e il valore dell'individuo. In parte c'è qualcosa di vero, però so anche che dalla storia che la Chiesa ha fatto una lotta feroce contro tutto questo, a partire dal libero mercato, il problema dell'usura, del prestito interesse del denaro, delle banche, eccetera, fino a Pio IX nel sillabo raccoglieva questi errori, fino alle condanne ancora successive, e poi col Vaticano II ha cambiato l'atteggiamento da difesa, ha detto invece adesso vado alla conquista, c'è il discorso di Papa Giovanni XXIII all'apertura del concilio, no? Questo senso di Vangelo è più potente di tutte queste cose, e ha detto quello che c'era di buono nella modernità, non c'è poi tutto il resto. E ho l'impressione che in queste encicliche il Papa faccia un bel, dove in pratica condanna tutto quello che c'era di sbagliato, anche perché cominciano a rendersene conto anche le persone. Il discorso che prima faceva cercare, tanto per, poi ce ne sono tanti altri questi discorsi. E gli scienziati erano già da un pezzo che dicevano che c'era un mucchio di balle dello scientismo, però a scuola non si doveva insegnare, perché il programma ministeriale non prevedono questo, salterebbe la nostra democrazia e tutto il resto. Quindi dietro a queste cicliche c'è un invito che non sarà facile per noi digerire se non riusciamo a liberarci dalla democrazia, non tanto negli scout, ma nei programmi scolastici, nella scuola. C'è stato Stellino che su un articolo sul giornale una domenica, un mese fa, due mesi fa, questo Papa che è nemico della modernità, della società nata con il minimo, ha ragione, è così, è un'enciclica che c'ha, solo che usa parole un po' nuove in modo da evitarci di far scattare subito i meccanismi di difesa, però ci abbiamo parecchio da mettere in crisi dentro di noi.
Allora sottolineo al cubo quello che ha detto Sergio.
Voce!
Perché? No, sottolineo al cubo quello che ha detto Sergio e chiedo anche di fare una particolarissima attenzione a tutto questo, perché noi abbiamo generazioni che stiamo educando completamente all'opposto di questa enciclica, e la cosa è molto delicata ed è anche molto sottile, perché prendiamo solo il termine di solidarietà, viene contestato, viene completamente messo da parte, perché ci deve essere la lotta del più bravo, e il più bravo lo misuriamo quantitativamente. non è solo una meritocrazia, è qualcosa ancora di peggiore, perché stiamo valutando l'essere umano, eccetera, tutto soppesandolo a numeri e basta. Quello che sta venendo fuori di volta in volta, io lo sto vedendo, lo sto vivendo, tra virgolette soffrendo, perché vedo proprio da un mese all'altro come passano questi messaggi ai ragazzi. Pensate solo al termine educazione che è stato sostituito da formazione. L'educazione, come aveva iniziato prima lui, Paideia, cercava quello che è di bello nel ragazzo, che deve trovare un suo elemento, un suo percorso. La formazione sono io che so dove deve andare a finire e lo dirigo, facendo finta di niente. Quindi ecco quello che dico, questo, visto che siamo del Masci, bene o male, male o bene, siamo legati anche a un tipo di educazione, a uno sguardo diverso verso i giovani, eccetera. Realmente, se si può, di stare attenti e di parlare su questo, di dire la propria, perché il futuro dell'umanità sono non gli anziani, i vecchi. Questo ce l'hanno insegnato ancora, se vogliamo, i sassoni nel 900, nell'800 e 12, non nel 1800, nell'800 e 12, quando 30.000 uomini si sono lasciati uccidere per difendere i vecchi e i bambini, dicendo: se noi non salviamo i vecchi, non salviamo la cultura, non salviamo quello di buono che hanno da insegnare, non salviamo una identità. Ecco, questo era solo perché volevo sottolineare realmente quello che aveva detto Sergio. La cosa che invece volevo dire prima, scusatemi se sono lunga, in tutta l'enciclica io quello che la riporterei tutta al 221. Perché? Perché questo Papa di fatto, adesso io non so che cultura possa avere, però di fatto riprende tutti quei concetti dei pensieri, della ragione, antichissimi, che risalgono ancora agli Ayurveda, che risalgono ancora ai Rig Veda, cioè parliamo di 12.000 anni fa, cioè quelle poche cose che sono state riprese nel corso dei secoli da persone che sono sempre contrapposte a quella che era la cultura vigente. Lui la riprende, e lo riprende con il termine di interrelazionabilità, cioè quando lui parla della interrelazione che deve essere nell'essere umano, e questo in tutta l'enciclica viene fuori, è il discorso che è l'umano in rapporto all'essere, cioè al vivente. L'umano quindi deve avere i rapporti con tutti gli umani, e lo specifica sempre, ed il rapporto anche con i viventi, e i viventi fanno parte di questa terra. Ma la cosa nuova, perché questo lo si dice, c'è gente che è morta nel gridarlo, nel dirlo, non sono stati ascoltati, ci sono anche gli ultimi che hanno cercato anche in questo secolo di riportare questa cosa. Di fatto la novità che ritrovo è che, ok, il vivente è il risultato di tutti gli esseri della terra, questa interrelazionabilità quindi porta alla solidarietà, ma il punto più grande è che lui dice la fratellanza con tutto l'universo. Questa è la parola in più, la troviamo nel 221, quell'elemento in più che aggiunge a una serie di conoscenze, di cultura, di gridi nel deserto che sono stati fatti da alcuni dell'umanità. E per me questa è la cosa proprio grande, cioè riuscita a coadiuvare tutto arrivando al discorso di fratellanza con tutto il creato. E a questo punto ringrazio molto lui, che non so come si chiama,
Don Francesco.
Ecco, Francesco Don, lui, per quello che ha detto questa mattina, quando dice tuo figlio, e l'altro, e il padre risponde tuo fratello. Cioè, se noi mettiamo questa fratellanza con tutto il creato, è il dono che lui dice: guarda, i tuoi fratelli sono tutto. E quest'altro passaggio io non l'avevo fatto, infatti ringrazio appunto Francesca per coglierlo.
Qualcun altro che vuole dire, se no dopo passo la parola a Carlo.
Anche dopo non ce n'è più.
no, io volevo dire che appunto vivendo da oltre 30 anni in amicizia e frequentazione quasi quotidiana con Vincenzo Balzani, che è un grande scienziato convertito, e anzi senza peccato originale, dice Don Giovanni, perché è una persona santa, ecco, noi questi argomenti li abbiamo maturati, vissuti, scoperti, tanto che quando questa enciclica è stata pubblicata ci è sembrato di avere una conferma divina a quello che Vincenzo da 30 anni, perché ha fatto tutte le sue ricerche e aveva espresso ed elaborato. Tanto che lui adesso, quando va in giro, ormai dappertutto, a fare le sue lezioni o le sue conferenze, ha adottato le didascalie dell'enciclica da mettere sulle sue slide a conferma, insomma, a sintesi di quello che lui aveva da tanti anni, insomma, insieme ad altri colleghi, elaborato. Quindi io personalmente non ho avuto una grande scoperta, ma una grande conferma della bellezza, della profondità di questo testo, della profezia di questo testo. Ecco, a me sembra un grande testo profetico. Ecco, mi veniva da aggiungere due cose che evidentemente mi sembrano molto importanti. Una, che noi parliamo da privilegiati, nel senso che siamo qui a cercare di capire come realizzare un po' di solidarietà in più, perché evidentemente sentiamo che siamo ancora abbastanza lontani da uno stile di vita di questo genere. Ecco, Vincenzo ci ha sempre abituato a capire che metà del mondo non solo non vive la solidarietà, ma vive in una povertà, una miseria assoluta. Quindi il tema della diseguaglianza sociale è un grande elemento su cui, o nel quale, nella cornice del quale bisogna, mi sento di leggere questo testo, perché appunto insomma, mi sembra che siano diversi riferimenti, e anche il ruolo politico che ognuno di noi può avere. Io dico anche in casa sua, non solo fuori di casa sua, per svolgere un ruolo di responsabilità politica, educativa, civica o civile, lo diciamo sempre con una certa tranquillità, ecco, senza tener conto che chi difende o chi fa questi discorsi, l'altro giorno per esempio in Honduras o in Guatemala, non mi ricordo, ha ucciso l'ennesima donna ambientalista perché si era azzardata a ribadire il fatto dell'importanza di non inquinare i fiumi.
Un ecologista importante,
un conto è dire certe cose potendo animatamente attorno a un tavolo, un conto è essere ambientalisti, ecologisti in un posto. Io mi ricordo che molti anni fa, la prima volta che andai in Sicilia, rimasi molto colpita del fatto che la Lita Borsellino, insomma, che tutti noi conosciamo da tanti anni, mi faceva notare come i gruppi ambientalisti in Sicilia erano fra quelli, e anche gli scout, fra quelli che si battevano di più rispetto alla mafia, ma per loro aveva anche un significato un pochino più concreto, la disgregazione del paesaggio, la speculazione di diritti, vabbè, con tutte le cose che sappiamo, cioè, sì, quindi quello che c'è. Ecco, quindi insomma, quelle cose io devo capire di vedere anche con un'ottica un pochino diversa, non solo della conoscenza o dell'intelletto, ma anche della spesa della vita, insomma, in un certo modo. Ecco, e l'altra cosa che io credo che stia un po' cambiando gli stili di vita. È vero che i ragazzi sono sottoposti, per colpa nostra, per colpa della cultura dominante, a degli scandali continui e a delle tentazioni continue di avere, di consumare. Però vedo che c'è anche invece una grande attenzione, ecco. Molte scuole, molti insegnanti, molte persone sono brave, capaci, ci credono e sanno anche trasmettere un occhio importante, nuovo e anche effettivamente più sobrio. Certo, ragazzi, però tutti i giorni ci rinfacciano che il PIL non cresce, allora dico, bisogna che invece questi slogan che bisogna consumare, comprare, se no non esiste. Ecco, mi sembra che la politica debba ancora fare una certa sintesi con questo discorso, perché da una parte ci si chiede di modificare i nostri stili di vita, dall'altra ci richiamano ai doveri dei cittadini che devono contribuire alla crescita dello Stato. Ecco, io lì non ho ancora capito bene come si arriverà a una sintesi felice, perché mi sembra che gli obiettivi siano un po' paralleli, non riescano ancora a trovare appunto una sintesi importante. Allora, come facciamo a conciliare uno stile di vita più sobrio, che va però nel rispetto generale, io parlo sempre anche appunto del discorso delle diseguaglianze e tutto quanto, di quel fatto che qui non cresce, e se non cresce, non cresce, allora non c'è lavoro, allora tutte le disgrazie che quindi sono legate a questo tema economico finanziario. Io non mi metto lì per discutere perché non sono in grado di farlo.
Ecco, io volevo un attimo dire cosa io non ho letto l'enciclica, però ho ascoltato la frase che ha dato Padre Francesco e ho fatto alcune riflessioni. Io ho detto,
bisogna un attimo capire che il linguaggio che ha usato il Papa è un linguaggio di tipo universale, sia a livello antropologico che sociologico. Allora, le distanze si sono accorciate, le mescolanze sono veramente significative, per cui le connessioni tra i sistemi diversi, le persone, i bisogni e le necessità primarie e anche di altro genere di sviluppo sono veramente complicate da gestire, sia a livello politico che a livello sociale e anche più intimo, diciamo religioso. Quindi noi dobbiamo tener conto, secondo il mio punto di vista, che ad esempio l'interpretazione degli eventi e quindi anche il non subire il messaggio mediatico che viene trasmesso è importante. Si è parlato di educazione, si è parlato di educazione, si è parlato di addestramento, lo dico io, addestramento, o di, hai detto, formazione, o di formazione. Sono dei principi che effettivamente hanno delle differenze. Tu acquisisci una competenza, però tra essere educato, formato o addestrato, io penso che ci sia una sostanziale differenza. E credo che ogni realtà, ogni comunità, ogni tribù in alcune parti hanno delle regole molto diverse che possono essere collegate da un filo conduttore generale che è la sopravvivenza del gruppo, a mio parere. Per cui io non è che voglia dire che non bisogna fare un mea culpa per quelli che sono gli errori della nostra comunità, della realtà in generale, però occorre coraggio e occorre forza e bisogna trovare delle strade percorribili, soprattutto per predisporre un futuro sostenibile. A questo punto, per me bisogna parlare di un futuro sostenibile. Io mi ricordo che 20 anni fa ero rimasta colpita tantissimo da un dato statistico, ossia che in un anno erano morte 33.000 persone sugli incidenti stradali. 33.000 persone sono un paese grande. Per cui il ritmo non è che sia calato. Cioè il fatto di affrontare i problemi, non parliamo di famiglia, non parliamo, cioè per noi è un fatto significativo perché abbiamo avuto la fortuna di nascere in famiglie cristiane, più o meno praticanti e osservanti, però con un modello che certamente non è quello che i nostri ragazzi stanno vedendo dai mass media o dai social network. È una cosa che è importante e credo che il Papa, avendo richiamato delle cose che sembrano quasi banali, nel senso di dire state attenti a questo, la natura, quella, uno dice ma fa del populismo, invece no, c'è un discorso profondo, perché in certi paesi se tu non hai una pozza d'acqua potabile, come diceva anche prima lei, non puoi dare il latte in polvere perché non lo puoi diluire. Quindi è inutile che mi vieni a dire, cioè da noi all'epoca mia quando sono nate le mie figlie c'era una corrente di pensiero medico, quindi non di altro genere, che diceva non allattate i bambini perché sennò vi si rovina il seno, e chi se ne frega, cioè scusi un attimo, ecco, però tante persone sono rimaste estremamente collegate a queste, cioè sono rimaste impresse, l'ha detto lui, sarà così, bisognerà far così, per cui creare delle coscienze di fondo per cui uno col buon senso e anche un minimo di istinto di sopravvivenza e anche due occhi aperti, perché ci vuole poco, tu guardi fuori, se vedi che il panorama è un panorama ambientale curato lo noti subito, non c'è bisogno che uno te lo spieghi, se è trascurato lo noti ugualmente, per cui la speranza di poter progettare fare dei progetti positivi, ad esempio, che però sono realizzabili, direi che è un obiettivo semplice, non tanto, però che può anche dare coraggio a chi vuole affrontarlo, anche perché effettivamente forse con altre culture, con altre realtà, cercare di realizzare dei progetti semplici e concreti che hanno degli step d'avanzamento sono, come posso dire, più diciamo accettabili per qualsiasi persona partecipi alla vita collettiva, che sia nato qui o che non lo sia nato. Ecco, quindi io chiuderei dicendo che c'è una differenza molto grande che io amo molto, che è quella della piccola comunità che ha cura del proprio bene comune senza bisogno di imposizioni, di multe, di regola, e quella che è la prospettiva della città, adesso non voglio fare un discorso politico della città metropolitana, però di una città dove il potere politico e il potere, diciamo, e la esecutività della collettività non è sulla carta, ma è nelle cose concrete e reali, quindi progettare, fare. Ecco, volevo dire solo questa cosa.
Ho un pensiero da lanciare a
tutti. Pronto? No, io volevo, secondo me tutto l'insegnamento di Papa Francesco si assume in una parola assolutamente nuova che basta da tenere in mente tutti i minuti, ed è non aderire alla politica dello scarto, che è quella che è una politica imperante al giorno d'oggi. Se teniamo in mente questa parola scarto, secondo me è una bussola molto chiara sui nostri comportamenti.
Allora, volevo dire che per quanto riguarda l'uomo e la terra c'è il Genesi che ne parla, chiuso. Poi volevo dire una cosa, non ho capito niente quello che ha detto Sergio, scusa. L'altra cosa che invece voglio dire, sono d'accordo con Giancarlo. L'altra cosa ancora, chiedo a Francesco, a Don Francesco, se mi dice la differenza che c'è, siccome sento parlare continuamente che Dio non è onnipotente, è Dio onnipotente, Dio è onnipotente o no? Grazie.
Perché se fosse onnipotente il discorso sarebbe il male, perché permette il male.
Pronto, pronto, sì. Niente, io volevo chiudere con una riflessione, anzi buttando un sasso in piccionaia, come si dice, perché mi è venuta in mente una frase dopo la lettura dell'enciclica che io ho letto, devo dire, non completamente ma a pezzi a seconda dei titoli che più mi sembravano colpire la mia fantasia o la mia sensibilità, e anche a seguito di una serie di riflessioni che sono venute oggi in base in particolare alle riflessioni su quello che San Francesco d'Assisi ci ha proposto attraverso la sua vita, parole che sono state riprese anche da Toni nel rapporto tra la fratellanza fra noi, il nostro prossimo e il creato, mi viene in mente una provocazione che ci lasciò qualche anno fa Padre Bergamaschi, che è uno delle ultime aquile randagie ancora viventi, ha 92 anni oggi, e che ha educato quella generazione di scout, allora rover e scolte, che hanno poi ridato linfa e vivacità al movimento dopo la guerra. E quando venne qui a Bologna al Cinema Perla in San Donato, mi ricordo che ci lasciò anche lui con questa riflessione. Ragazzi, disse, eravamo tutti dei ragazzi un po' oramai con i capelli grigi se non bianchi, comunque siccome era una riunione organizzata dal Masci assieme alla Gesci, lui adoperò gentilmente questa parola accomunandoci tutti in un grosso abbraccio di gioventù. Cioè, ragazzi, io ho insegnato ai miei negli anni dell'oscurantismo fascista queste frasi, le ho lasciato come testamento spirituale. La mattina quando mi alzo mi chiedo a chi dirò sì oggi e a che cosa dirò sì oggi, e la sera prima di addormentarmi la stessa riflessione sarà: a chi ho detto sì oggi, o a chi ho detto, o a che cosa ho detto sì oggi. Ecco, io credo che l'enciclica che abbiamo letto solo in parte, perché io avevo scelto come suggerimento da dare a Don Francesco di prendere in esame il capitolo sesto, perché mi sembrava quello più vicino alla nostra mentalità scout, quello più vicino al concetto di natura da un lato, ma che richiamava anche gli altri problemi sulla politica, sulla società e su questi temi più ampi. Però questa enciclica, a mio avviso, lascia ad ognuno di noi un compito ben preciso, che è quello di dire a chi dico sì oggi o a che cosa dico sì oggi, e a chi ho detto sì o a che cosa ho detto sì quando arriva la sera, perché ognuno di noi è violentemente interessato e coinvolto nella vita di tutti i giorni, e anche questo secondo me, Stefano, è fare politica, come dicevi tu, ogni volta che esci di casa la mattina e torni a casa la sera hai fatto politica in un modo o in un altro. Ecco, questa era la riflessione, la domanda che volevo lasciare a tutti noi: a chi ho detto sì o a chi ho detto o a che cosa ho detto sì.
A non festeggiare con frivoli e puzzolenti mimose questa festa, perché non è una festa. Dobbiamo approfondire la vicenda storica che sappiamo, in modo tale da evitare che si possa parlare della festa della donna.
Ah, io sono un vecchio maschilista, per me è da abolire. Mettiamoci giù una battutaccia. Padre Francesco, è tutto tuo.
Scusa, volevo chiedere una cosa a Cicci. Cicci, posso portare fuori a cena Lotto mia moglie la sera?
Chi paga? Se paga lei?
Posso chiedere a tutti i posti? A te? Basta, non c'è a te.
Scusa. istante.